programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Benvenuti a Extra Live, l'appuntamento quotidiano di Radio X con gli approfondimenti. Il mercoledì è il turno dei temi che riguardano l'associazionismo, i temi sociali. Un saluto da Vito Biolchini e un saluto ad Alessandra Bertocchi, prima ospite di oggi. Ciao Alessandra.
Ciao, ciao a tutti.
Educatrice e componente di un comitato di lavoratori che ora chiede certezze per quanto riguarda la formazione professionale, un tema di cui si dibatte da tantissimo tempo, diciamo anche da 10 anni, Alessandra, più o meno, grosso modo. Sì. Ci sono state delle leggi poi che avrebbero dovuto mettere ordine in questo settore, queste leggi ora non vengono applicate, voi chiedete invece l'applicazione anche perché gli ammortizzatori sociali stanno arrivando agli sgoccioli. Quante persone sono interessate, diciamo, nell'ambito della formazione professionale?
Allora, noi siamo meno di 90 le persone aventi diritto all'applicazione della prima legge che è stata fatta per noi nel 2013. Noi siamo i lavoratori della legge 47 della formazione professionale. Nel 2013 è stata fatta la legge 10 che doveva metterci, fra virgolette, in sicurezza. Cioè doveva fare in modo che noi lavoratori che eravamo stati licenziati o sospesi dal lavoro entro dicembre del 2012 potessimo comunque fare un percorso di utilizzo negli enti pubblici sino alla riforma della formazione professionale per tornare, appunto, una volta fatta la riforma della formazione professionale, a lavorare negli enti che ci hanno
mandato. Ma perché eravate stati
via.
Licenziati? Siete stati licenziati?
Allora, siamo stati licenziati perché si sosteneva che non ci fosse, che l'attività non dovesse andare più avanti negli enti. Dunque siamo stati licenziati o sospesi per quelli che appunto sono comunque in cassa integrazione, però questo non è stato, nel senso che gli enti hanno continuato comunque a lavorare prendendo dei lavoratori precari, con dei contratti precari, mentre noi eravamo lavoratori con contratti a tempo indeterminato.
Quindi,
dunque, con una bella tutela.
L'effetto è stato il licenziamento dei lavoratori a tempo indeterminato, l'assunzione di lavoratori a tempo determinato.
Sì, esatto,
tutto
certo.
Poi è andato avanti come prima,
sì,
sostanzialmente.
Infatti, mentre la regione avrebbe dovuto comunque reinserire noi che eravamo stati licenziati negli enti che avevano ancora attività comunque. Invece non è mai stato così, nessuno di noi è stato ripreso e la regione non ha per niente vigilato che questo avvenisse negli enti e quindi hanno potuto prendere dei lavoratori a tempo determinato. Alimentando ancora di più il precariato.
Tu in che settore hai lavorato? In che ente hai lavorato?
Dunque,
di cosa
io ho
ti
lavorato, sì, io ero tutor alla scuola edile, all'ente scuola edile. Siamo stati licenziati in meno di 10 dall'ente scuola edile. Dopo un percorso di qualche tempo in cui siamo stati soltanto in mobilità, siamo stati presi in utilizzo negli enti pubblici. Noi personalmente, cioè proprio come scuola edile, siamo tutti quanti alla ASL 8. E dunque una parte del nostro stipendio viene pagato dall'INPS come assegno di mobilità e una parte dall'ente che ci utilizza, con contratti di precariato, okay. Cioè ogni 6 mesi naturalmente siamo da capo tutti quanti, soltanto che adesso, oltre il 30 di giugno, finisce tutto, non ci sarà più mobilità, non ci sarà più cassa integrazione per i colleghi che sono in cassa integrazione e circa 90 persone con le famiglie al seguito saranno per strada. E non ci sarà più niente da fare dal 30 giugno, o applicano le leggi che sono state fatte per noi. E quello che ci fa arrabbiare più di tutto è che la regione le ha fatte e la regione non le applica. Sono state pubblicate sul Buras, dunque sono passate indenni 3 leggi al Consiglio dei Ministri, che notoriamente ha bocciato quando può boccia le leggi regionali. Le nostre sono passate indenni, perché non le applica? Abbiamo dovuto fare un ricorso al TAR e ancora però non abbiamo.
Che idea vi siete fatti voi di questa mancata applicazione?
ma che non
che convenga che ci, mantenere che, in piedi,
sì, esatto,
questo sistema,
che, ci, sì, che sia meglio tenerci così in bilico, così, sì. Ed è tristissimo perché tanti dei miei colleghi hanno avuto grosse difficoltà a mandare a scuola i propri figli, e questa è una cosa che non possiamo immaginare che possa andare avanti. Dobbiamo tornare a lavorare per permettere anche ai nostri figli di andare a scuola e continuare a studiare.
Extra Live, parliamo di formazione professionale con Alessandra Bertocchi, che fa parte di un gruppo di lavoratori che ora chiedono alla regione sostanzialmente l'applicazione di una legge che era stata fatta per consentire loro di essere reintegrati nel sistema della formazione professionale. Perché questa catastrofe, Alessandra? Come è stato possibile che voi da dipendenti a tempo indeterminato poi un giorno avete ricevuto una lettera di licenziamento?
Ma quello che veniva detto a noi era che i tagli della regione, appunto, sui finanziamenti ai corsi fossero così grossi e così importanti da non dare più la possibilità di darci uno stipendio.
Erano gli anni della giunta Soru, dove appunto i tagli furono consistenti.
Sì, infatti, erano quegli anni. Noi siamo sopravvissuti ai nostri colleghi della legge 42, che erano andati via pochi mesi prima, e sono stati inseriti negli enti pubblici con lo stipendio che avevano nella formazione professionale, dunque con tutte le tutele che avevano quando erano in formazione professionale. Noi, che siamo arrivati dopo, invece dovevamo essere coloro che avrebbero dovuto far andare avanti la barca, portare avanti la barca. Questo l'abbiamo potuto fare per un po', dopodiché tutti i nostri i vari presidenti ci hanno detto che non c'era più niente da fare, i soldi non ce n'erano più, grazie di tutto, arrivederci.
Che lavoro facevi da educatrice in un ente professionale?
Io
concretamente
sì,
cosa
io facevo
succedeva?
il tutor o il motivatore, possiamo dire. Noi avevamo ragazzi che provenivano da realtà abbastanza particolari, soprattutto io personalmente poi mi occupavo di ragazzi che facevano corsi per muratori pittore o elettricista o idraulico, ragazzi che non avevano avuto la possibilità di stare bene della scuola pubblica e che dopo momenti di sbandamento fuori dalla scuola sono stati da noi accolti, motivati e messi in condizione di immaginare che loro potevano dare molto, potevano avere molto, avere una qualifica professionale che gli desse la speranza di un futuro lavorativo. E così è stato, devo dire, perché tantissimi, adesso io parlo, come tutor, ma ce n'erano altri tutor, c'erano i coordinatori, i progettisti, erano tutti quanti estremamente motivati a dare un sostegno a chi era stato buttato fuori dalla scuola.
Sotto questo aspetto io ricordo in quegli anni si diceva: non è pensabile che i ragazzi espulsi dalla scuola finiscano gioco forza dentro la formazione professionale, bisogna farli rientrare a scuola.
Sì, l'alternativa era la panchina della piazza in cui si spinellava e si incontravano gli spacciatori, e questo te lo posso assicurare, perché mentre è vero che alcuni dei nostri che hanno fatto prima il percorso con noi sono riusciti poi ad iscriversi ad una scuola professionale e fare il triennio successivo al biennio fatto da noi, è anche vero che tantissimi non andavano a scuola, non andavano a scuola prima e non sono andati a scuola dopo.
Perché non andavano a scuola? Tu che idea ti sei fatta?
Ma io ho lavorato dentro le famiglie multiproblematiche per tanti anni. L'idea del tanto il pezzo di carta non serve a niente ha sempre avuto grande successo, purtroppo, in queste famiglie.
Quindi, dove il pezzo di carta non c'era, però.
Dove c'era, esatto, però era la cultura della. Tanto non serve a niente, tanto vale che rimanga per strada a non far nulla. E invece avere una buona, riuscire ad instaurare una buona relazione con le famiglie ci ha portato a motivare anche le mamme e i padri a mandare i ragazzini a scuola. Io ricordo sempre un episodio di un famoso spacciatore di droga cagliaritano che un giorno mi fece i complimenti e mi disse: ah, guardi, da quando viene a scuola da lei mia figlia, perché c'erano anche corsi per altre non soltanto prettamente maschili, mia figlia adesso viene a scuola contenta, lei è proprio in gamba, grazie. E mi ricordo di averne parlato poi con l'allora presidente del Tribunale dei Minorenni, non di Cagliari, che mi disse: vedi, queste sono le cose che si devono mettere nel curriculum, essere riuscite in un intento del genere, avere i complimenti di uno che ha fatto dell'illegalità il suo vivere, insomma, è stata una cosa importante.
Magari anche il padre aveva paura che la figlia finisse in qualche giro strano, quindi...
Ecco, sì, infatti, esatto, era ben contento che avesse imparato un mestiere.
Anche per questo ti ringraziava. Certo. Però c'è da dire anche, come dire, che secondo molti c'erano delle distorsioni nella formazione professionale. Queste distorsioni ora sono venute meno? Qual è la situazione oggi?
Guarda, io ho visto, perché ti ripeto, io non mi occupavo di didattica e non di amministrazione, però ho visto che c'era stata proprio una cernita, era stato buttato via quello che si doveva buttare via. Ci hanno chiesto delle cose ben precise e il nostro ente le aveva tutte quante, dunque avremmo potuto lavorare bene, però io, guarda, non so dirti.
Una furia ideologica via.
Sì, esatto, ci ha spazzato via. La cosa tragica, ti ripeto, è la difficoltà che vedo in tanti colleghi nell'andare avanti, perché non avendo più lavoro non abbiamo più speranza per i nostri figli.
Certo.
Cioè, noi che aiutavamo gli altri a preparare la documentazione per accedere ai servizi sociali, lo stiamo facendo noi, tanti di noi, e questo non è assolutamente giusto.
Avete inviato una lettera all'assessore al lavoro Virginia Mura, ma anche,
sì,
al presidente Pigliaru,
sì,
ai capigruppo della maggioranza. Che riscontri avete avuto?
Per adesso non tanti.
Una pausa che dice molto.
Per adesso non tantissimi, devo dire. Purtroppo l'assessore non ci ha ancora ricevuto. I sindacati non ci calcolano granché. E siamo veramente disperati, ti dico la verità. Vediamo che non ci sono risposte. I consiglieri di maggioranza che hanno voluto, di minoranza dell'altra giunta, che hanno... adesso sono diventati di maggioranza.
Chiaro.
E che hanno voluto fortemente le nostre leggi, secondo me non si stanno impegnando abbastanza perché questo venga applicato. Sono state tre le leggi, non solo una. La prima sembrava avesse qualche problema, ne fanno un'altra, passa l'altra, niente, neanche quella, ne fanno una terza e non la applica e ci lasci così.
Questa applicazione che cosa comporterebbe per voi?
Allora, per noi comporterebbe una sistemazione, anche se non mi piace come termine, un utilizzo negli enti pubblici, nelle ASL, nei comuni, nelle province, per quelle che sono ancora rimaste, di noi lavoratori come amministrativi. Dopodiché, se finalmente venisse fatta la riforma della formazione professionale, rientrare nei percorsi dai quali siamo stati buttati fuori. Rientrare dalla porta principale per fare quello che è il nostro lavoro, i formatori.
Di quanta formazione c'è bisogno oggi, secondo te, in Sardegna?
Secondo me è tanta, e anche ad alto livello. Ad alto livello, sì.
Ci sono speranze, ce l'auguriamo tutti, perché certo, altrimenti...
Certo, ce l'auguriamo, ma con tutti i problemi che hanno i ragazzi adesso, dargli speranza, dargli la possibilità, anche utilizzando un poco del tempo della loro vita, può essere davvero importante.
Grazie ad Alessandra Bertocchi, in bocca al lupo per questa vostra battaglia.
Arrivederci. Bound up the stairs, I'm in the shower. Do you know I'm going to leave you? Do
Extra Live, si parla di Quiresima, è tempo di Quiresima a Cagliari, ne parliamo con gli amici dell'ARC, Carlo Cozza e Silvia Falqui. Ciao ragazzi.
Ciao.
Allora, c'è qualcuno che non sa ancora che cos'è la Quiresima? Spieghiamoglielo, Carlo, ma sono pochissimi ormai. A Cagliari quelli che non lo sanno.
È quel delirio primaverile organizzato dall'associazione ARC, che insomma serve per ricordare due date importanti: la giornata mondiale contro l'omofobia del 17 maggio e il Pride del 28 giugno. In mezzo ci sono 40 40 giorni e noi per il terzo anno facciamo un calendario di iniziative politiche, culturali, insomma sport, cultura e spettacolo, come si dice, un po' di tutto, per parlare appunto dei temi LGBT, gay, lesbici, bisessuali, transessuali e tutte le combinazioni del caso.
Incontri un po' in tutta la Sardegna, visto che Silvia quest'anno l'appuntamento del 28 giugno del Gay Pride ad Alghero dà appuntamento a tutti ad Alghero.
Esatto.
Come sta andando questo, come dire, questa decentralizzazione, delocalizzazione degli incontri?
Sta andando benissimo, siamo felicissimi del risultato, è stato un nostro desiderio molto forte quello che le attività non si svolgessero soltanto a Cagliari ma trovassero più ampio respiro in tutta la Sardegna. Sono le persone stesse degli altri paesi che ci chiedono, degli altre città che ci chiedono, possiamo unirci nella Quiresima, possiamo far parte della piattaforma Quiresima. E come si vede appunto quest'anno abbiamo avuto iniziative a Cagliari, a Carbonia, a Cortoghiana, a Sassari, insomma
Guspini, Olbia, Vedo, ecco, in questi centri che non vorrei definire minori, però come dire, nei quali Nuoro, Vedo, dove magari spesso, dove spesso non è arrivata la vostra associazione o questi temi, che reazioni ci sono state?
Beh, guarda, intanto alcune date sono ancora a divenire, quindi non sappiamo. Quella che mi interessa molto è quella di Nuoro, che per la prima volta si apre ufficialmente a una cosa del genere, cioè si fa uno spettacolo teatrale, però inserito in un calendario come questo assume un altro significato. Quando siamo andati a incontrare i ragazzi e gli amici di Guspini e di Oristano, è stata un'emozione bellissima, perché intanto abbiamo visto che, come lavoriamo noi, cioè insieme con altre associazioni locali, c'è una contaminazione di umori, di idee, di energie, insomma, straordinaria. Una partecipazione incredibile, perché vedere 200 persone a Guspini, per esempio, tu non te l'aspetteresti, eppure hanno sete di incontrarsi, di parlare di questi temi, ed è veramente importante sia per noi che per le persone che vengono.
Silvia, mi sembra che siano stati fatti dei passi in avanti sotto questo aspetto. Lo possiamo dire, insomma, fra le tante difficoltà, le contraddizioni, però insomma il tanto lavoro fatto.
Noi siamo
in questi
soddisfattissimi,
anni,
non potremmo chiedere di meglio. Questa Quiresima ci sta dando delle soddisfazioni enormi, ci sta dando soddisfazione sia da parte delle persone che ritengono la Quiresima ormai un appuntamento fisso, lo aspettano, ogni anno ci chiedono cosa portate quest'anno, cosa facciamo quest'anno, c'è una risposta molto grande di pubblico, anche nei centri minori dove, come diceva Carlo, dove uno magari si può aspettare veramente che ci sia pochissimo pubblico, in realtà la presenza è molto alta. E poi anche da parte dei commercianti, da parte delle persone, degli esercizi che ci chiedono le date, che ci chiedono dove ci fermeremo, cosa faremo, insomma non potevamo chiedere di meglio. È un abbraccio grandissimo che ci sta arrivando da tutta la Sardegna.
Guardiamo un po' anche il calendario, Carlo. Domani, giovedì, un'interessante iniziativa, perché si parla di uno dei paesi dove invece la repressione omofoba si sta facendo sempre più pesante, ed è la Russia di Putin. La Russia ai tempi di Putin è proprio il tema. È un reportage giornalistico, appunto, che è stato girato da Milan Larson, che sarà presente.
Esatto, intanto grazie a Radio X che mette a disposizione una lente di ingrandimento, perché il nostro programma è minuscolo, però appunto sì, c'è questa grande iniziativa giovedì in Cineteca Sarda. Si parla di questo, è un documentario di questa grande ragazza, tra l'altro non lesbica, mi dispiace per la persona che ci ha messo gli occhi addosso, molto brava, fa reportage politici e ha girato un documentario appunto della Russia di Putin. Le abbiamo parlato altre volte anche qua, cioè purtroppo la Russia di Putin sta facendo dei passi indietro. Abbiamo visto anche la semplice manifestazione di Vladimir Luxuria, come è stata presa di mira,
sì, a Sochi durante le Olimpiadi invernali.
Siamo in piena Europa e insomma quindi come si vede bisogna sempre parlare di questi temi, perché poi il sonno della ragione genera mostri. E se ne parla appunto in Cineteca, quindi giovedì che viene. Poi ci sono tantissime altre iniziative, se posso già anticipare qualcosa, io sono praticamente legato a due giornate, quella del 18 giugno e del 20 giugno, perché il 18 giugno facciamo una replica dell'anno scorso, cioè un seminario di formazione per professionisti. Ci colleghiamo un po' anche a quello che si diceva prima, cioè la sete di formazione, no? Che c'è bisogno negli ambienti professionali. Noi abbiamo visto che siamo una risorsa per alcune categorie di professionisti, in particolare gli insegnanti, gli assistenti sociali e gli psicologi, quindi facciamo un seminario di formazione con persone che vengono un po' da tutta Italia per parlare di questi temi. È un confronto, non è un deposito di verità, come sempre. Le persone possono intervenire e ci sono anche i crediti professionali di riconoscimento per gli assistenti sociali. E poi il 20 invece è, come dire, la giornata di battesimo del gruppo che lotta contro le malattie sessualmente trasmissibili, che Arca ha riverniciato dopo anni di silenzio.
Eh sì, perché io ricordo, diciamo, i primi anni 90 era uno dei temi che peraltro consentì alla città di avvicinarsi al mondo gay e lesbico.
Tristemente, ma così.
Certo, nacque da lì, diciamo, però adesso è bene che torni.
Eh sì, perché poi ci siamo dimenticati delle malattie all'improvviso. Ma le malattie esistono, ci sono ancora, tra l'altro sono forse di più addirittura nel mondo etero, volendo usare questa brutta distinzione, perché tradizionalmente gli omosessuali hanno scoperto queste malattie, si sono protetti e quindi sono rimaste scoperte le altre persone. Anche perché c'è qualcuno che dice che non è gay, invece sì, e trasferisce.
E quindi,
ma è bastarda le malattie.
E quindi, insomma, ci sarà un'iniziativa il 20 giugno al Lazzaretto.
Esatto, tutte le informazioni sui nostri siti, insomma.
Siamo in piena Quaresima, signori, e il 28 giugno ad Alghero ci sarà il Sardegna Pride Alghero 2014. Abbiamo già in precedenti occasioni raccontato i motivi che hanno portato allo spostamento, non li ripeteremo, però insomma chiediamo a Silvia Falqui dell'ARC di raccontarci un po' come sta andando avanti l'organizzazione e anche la promozione di questo evento.
L'organizzazione sta andando molto bene. In questo momento viene organizzata dai ragazzi del MOS, il Movimento Omosessuale Sardo, perché si trovano esattamente in presidio a Sassari, quindi per una questione tecnica è molto più facile. Stiamo ricevendo grandissima accoglienza sia da parte delle persone, da parte dei gestori. Sono tantissime le richieste di convenzioni tra alberghi, ristoranti, discoteche. Sono tutti in grandissima attesa di questo Pride. Peraltro avverrà nel periodo estivo, quindi sicuramente Alghero, oltre a ricevere la solita visita dei turisti, riceverà anche una bella botta di vita da questo Pride, che peraltro verrà anticipato da una settimana di incontri, di festeggiamenti, di diciamo momenti dedicati sempre al tema GLBT.
Dal 21 giugno.
Esatto.
Ci sarà il promo anche quest'anno, un video che lancerà, ricordiamo quello veramente carino dell'anno scorso.
Sì, ogni anno.
Pubblici,
esatto.
Quest'anno dove verrà ambientato?
Allora, lasciamo un po' di suspense per questa cosa, però siamo felicissimi di avere il sostegno anche di tanti cantanti, di tanti artisti come ogni anno. L'anno scorso è stata Rossella Farr, regalarci una canzone bellissima. Quest'anno Chiara F, una cantante molto brava, ha deciso di dedicarci due canzoni. La prima canzone è stata già diciamo trasmessa durante, alla fine della fiaccolata, la seconda la sta per registrare, ha coinvolto circa una trentina di artisti che suoneranno tutti gratuitamente e sarà la canzone ufficiale del Sardegna Pride 2014.
Carlo Cozza dell'ARC, è già diversi anni che la vostra attività si è fatta più intensa, avete già raccolto qualche risultato, qualche frutto di questa appunto attività poderosa che state portando avanti a Cagliari soprattutto?
Beh, io penso proprio di sì, nel senso sia per quel piccolo risultato famoso del registro sull'Unione Civile di Cagliari, che forse senza un'associazione come la nostra non sarebbe mai passo, o comunque non sarebbe stato così prioritario, ma poi c'è un bel clima secondo me, a parte che oggi mi viene in mente che a Cagliari in questo periodo ci sono un sacco di manifestazioni, c'è l'agenda metropolitana, c'è il rally, che pure magari a uno non interessa, il beach volley, cioè la nostra è una città viva, quindi io sono molto contento di vivere in questo periodo, in questa città, e dare il contributo con un'associazione così vivace e, lo dico sempre, orizzontale, cioè chiunque può venire nella nostra associazione e avrà uno spazio di ascolto, ma non solo per i problemi, anche per le cose propositive che vuole proporre appunto, e la nostra associazione è nata proprio così, mettendo insieme tante idee e tante proposte, quindi questo cambiamento diciamo orizzontale dal basso secondo me c'è, siamo sempre più visibili con più tranquillità, secondo me anche il fatto che siano diverse le persone che possono venire a parlare a un microfono, fino a qualche anno fa io ero uno tra i pochi, adesso devo dire sono tante persone che potrebbero fare quello che faccio io e lo fanno già in altre occasioni, quindi questo è una cosa, è un piccolo cambiamento lento dal basso che insieme con tante altre cose forse l'idea di Cagliari 2019 non è così buttata per aria.
Sì, forse... vittoria o meno, comunque vittoria Cagliari è già pronta per...
È vero, io ho questa idea, ma veramente fuori dalle cose politiche, proprio un sentimento che sento, un sentimento appunto si sente nelle strade.
E invece in Sardegna, da quello che avete raccontato prima, lo chiedo di nuovo a Silvia, mi sembra che il clima sia buono, però immagino che abbiate anche percepito qualche differenza comunque tra... ovviamente il contesto cittadino cagliaritano e altri contesti più ristretti.
Sì, ci sono delle piccole differenze che fanno parte proprio del luogo d'appartenenza, però io non sento tutta questa differenza, nel senso che percepisco Cagliari come una città estremamente accogliente in questo momento, sento tantissimo la differenza rispetto a 15-20 anni fa, dove veramente sarebbe stato un problema venire a parlare in radio o anche semplicemente fare un evento all'aperto. Adesso le scene che si svolgono nel cagliaritano sono scene molto, molto aperte, molto belle, e non c'è neanche tutto questo astio che uno potrebbe immaginarsi nel vivere tranquillamente la propria vita. Sicuramente ci sono situazioni diverse, realtà diverse, ma non per questo queste realtà diverse devono essere eccessivamente negative o devono dare dei connotati neri rispetto a una realtà che sta cambiando. Per ogni cambiamento è necessario un suo tempo, cioè c'è bisogno di un tempo affinché tutto venga accolto come un abbraccio, non come uno sguardo di sfida o come una provocazione da parte nostra o da parte loro.
La Quiresima ha un calendario, una programmazione regionale, abbiamo detto Carlo domani l'appuntamento, domani giovedì all'Umanitaria con il film e il documentario La Russia ai tempi di Putin, però
non solo
si va anche a Sassari alle 16:30, sì. Educare la diversità contro l'omofobia e il bullismo, ci sarà l'assessore Filino, ci saranno anche Vladimir Luxuria e Don Gaetano Galia, le famiglie Arcobaleno, insomma anche questa è una bella iniziativa.
Sì, beh, proprio quell'idea dove per un certo verso quando ci è capitato di fare di mettere insieme su questo calendario le varie iniziative che come abbiamo detto prima non sono soltanto di ARC direttamente ma si avvalgono di questa collaborazione di altre associazioni, quando vedevamo le date coincidere ci siamo messi un po' il dubbio, sarà il caso? Poi ci abbiamo detto sì, è il caso, perché non c'è per forza contraddizione o concorrenza, città molto distanti possono fare tranquillamente delle cose insieme, quindi fa parte di quel clima, come dicevo prima, di cambiamento, di cose che si fa. fanno. Quella di Sassari è un'iniziativa organizzata dal MOS, che fa un po' il paio col seminario che facciamo noi più avanti, di cui parlavo prima, cioè l'idea appunto di fare formazione, in questo caso contro il bullismo nelle scuole. Ci sono delle persone che vengono a parlarne, ci sarò anch'io, vabbè, che non posso essere sia qui che lì, ma appunto tante persone possono fare le cose, quindi a Cagliari le faranno altre persone. E anche Sassari è una città molto avanti.
Ecco, sotto questo aspetto mi interesserebbe capire che differenze trovate tra Cagliari e Sassari. Il MOS ha già 20 anni e passa forse anche già di attività. Come ha inciso il MOS secondo voi nel clima sassarese?
Beh, intanto il MOS per certi versi è nostro padre, appunto, perché qui 10 anni in più di esperienza ci ha insegnato un modello che noi poi magari abbiamo anche un po' cambiato nel tempo, l'abbiamo fuso con le abitudini del sud Sardegna, che sono molto diverse. Loro sono molto ortodossi su molti aspetti, noi siamo un po' più della porta accanto, come che si dice? Un po' più cardozzi,
vicinato
un pochino più di cuore certe volte, cosa che ci sta permettendo di avere molto rinnovamento anche nel nostro interno senza distruggerci, che secondo me è una cosa molto bella, anche poter dire abbiamo sbagliato. Da noi si dice senza grandi difficoltà.
Chi fa sbaglia,
se non fai non sbagli, esatto. Poi non so, del preciso a Sassari anche lì sono cambiate tante cose, okay. Una città di sinistra, molto avanti.
Allora, ricordiamo gli appuntamenti a breve, quello di domani e poi insomma il grande appuntamento del Sardegna Pride ad Alghero. E poi tornerete a Cagliari prima o poi,
sì,
lo auguriamo, insomma, una festa bellissima quella della parata.
Ovviamente molto grandi cose per voi umani.
Allora, ricordiamo domani il film, domani giovedì, all'Umanitaria sulla Russia. Chi sarà presente al film?
Parla la speakerina, dai.
Sì, prego.
Parla la signorina. Allora, dunque, domani alla Società Umanitaria della Cineteca Sarda sarà presente una giornalista giovanissima, però molto importante già sul piano internazionale per i suoi documentari che ha svolto dal punto di vista sociale. Si chiama Miller Larson, mi perdonerà se mi sente per la pronuncia, si chiama La Russia ai tempi di Putin. Sarà presente l'autrice e porterà il suo contributo diretto per quanto è riuscito a vedere in Russia, per ciò che sta succedendo in Russia, che è tutto sommato è uno stato molto vicino al nostro, eppure nel giro di pochi mesi, partendo dalla Lituania, si è avuto uno stravolgimento dei diritti civili gravissimi. Basta semplicemente andare a vedere su YouTube, ci sono dei video che testimoniano la violazione dei diritti umani, e tutti sono consapevoli di questa violazione, però ancora nessuno stato ha preso una posizione ferma.
E poi il 28 giugno il grande appuntamento,
e poi il Pride, ma comunque sul nostro sito trovate tutto il programma, i pacchetti per andare, il pullman che va e viene,
per tornare
per rimanere lì per sempre. Potete fare quello che volete sui nostri siti quiresima.it e sardegnapride.org e anche associazionearc.eu, chissà se lo ricorderanno a casa, però quelli sono, trovate tutte le nostre notizie, eccetera eccetera eccetera.
Grazie a Carlo Cozza, grazie. E a Silvia Falco,
grazie a voi. Ciao.
Prossima, ciao.
Said vengeance is his, but I'ma do it first. I'm gonna handle my business in the name of the law. Oh. Now if he made you cry, oh, I gotta know. If he's not ready to die, he best prepare for it. My judgment's divine, I'll tell you who you can call. You can call. Corner. Call up your priest, have a warrior. Won't be no peace when I find that fool. Who did that to you? Yeah, who did that to you? My baby, who did that to you?
my wrath will come down like the cold rain, and there won't be no shelter, no place you can go. Hey, hey, it's time to put your hands up, time for surrender. I'm a vigilante, my love's defender. You're a wanted man, and everybody knows. Yeah, you better call the police, call the coroner.
Vito Violchini in studio, Davide Cabras la parte tecnica. L'ultima parte di Extra Live di oggi è dedicata a una campagna di sensibilizzazione, Fai la tua scelta, zero alcol, zero rischi, è stata presentata oggi dall'ARCAT, l'associazione regionale dei club alcolologici territoriali, e il suo presidente Agostino Casti è con noi. Salve, ben trovato.
Ciao Vito.
Allora, abbiamo già parlato qualche settimana fa dell'alcol, dei rischi dell'alcol. Questa volta però la notizia è diversa, perché parte una campagna di sensibilizzazione. A chi è rivolta e che cosa avete immaginato per convincere, immagino, soprattutto i giovani, sì, a bere di meno o anche a non bere, insomma?
Sì. Sì, praticamente la campagna partiva in un primo momento per, diciamo, la fascia giovanile, no? Poi si è capito che si riusciva a fare altri due spot, e si è riuscito, diciamo che i primi due riguardano più che altro la fascia giovanile, però il terzo riguarda il mondo degli adulti, del lavoro, delle diverse attività lavorative. E l'idea di cercare di fare qualcosa per i giovani, perché sono sempre quelli più a rischio. Perché? Perché le pressioni al bere, al consumo, diciamo che sono aumentate rispetto a 20 anni fa.
E perché sono aumentate? Perché la pubblicità, i media, sì, i modelli?
Sì, ma anche i prodotti. I prodotti sono cambiati. Non so, tu sarai mio coetaneo più o meno, e ormai abbiamo passato gli Anta, quindi
sì.
I nostri ricordi, tu pensa alla scaletta a tutto quello che potevi trovare al bar, pensa oggi, ma anche nella scaletta delle pubblicità, tutto ciò che ti viene propinato, no?
Alcolici, non alcolici.
Sì, ma anche anche l'idea dello spot, della scena del vincente, del realizzato, non è così. Se tu assumi alcol, stai assumendo una sostanza tossicomanica. Con le sostanze tossicomaniche non sai mai dove vai a parare, no? Perché è così che...
Certo.
Ora, i giovani perché sono più a rischio? Perché il commercio e l'incitazione ai consumi non è in mano ai giovani, è in mano a noi adulti, ok? Se noi diamo dei messaggi sbagliati o non corretti, il giovane coglie questi. Diventerò adulto quando uso alcol, diventerò adulto quando mi fumo una sigaretta. Quindi se il mondo degli adulti è un po' più responsabile, ci pensa un po' bene, insomma.
In che reti andranno in onda questi spot?
Dunque, per il momento noi abbiamo raccimolato i soldini per la realizzazione degli spot, non abbiamo i soldini per farlo viaggiare nelle reti istituzionali, diciamo quelle televisive.
Però
no?
Magari girerà su internet,
sì, perfetto.
Chiaramente.
In internet sarà il veicolo che è
principale.
E poi grazie, io adesso ringrazio pubblicamente il CTM che attraverso i suoi mezzi, sono dotati di questi monitor qua, ci farà passare questi spot. E pare che adesso è una cosa che non sto seguendo personalmente, forse anche le sale cinematografiche ci aiutano in questo, passando gli spot per un periodo, quanto sarà, e poi vediamo un po' di affinare con
Agostino Casti è il presidente dell'ARCAT. L'ARCAT è l'associazione regionale dei club alcolologici territoriali. Quanti sono i vostri club in Sardegna?
Attualmente sono 70 club, una cosa del genere, sì. E ci sono, l'ARCAT raccoglie, cioè l'ARCAT è diciamo, è l'organismo regionale, ma ci sono delle diverse ACAT zonali che ognuna si occupa dei suoi club. Ogni club è costituito da circa, arriva fino a circa 10-12 famiglie, poi è chiaro che non riesci più, insomma devi fare quello che noi chiamiamo la moltiplicazione, non una divisione ma una moltiplicazione.
Diciamo che i club intervengono quando il problema è già esploso, invece in questo modo cercate di prevenire anche.
Esatto, esatto, perché quando una collettività, una società sa che si può parlare di questo, perché pensiamo che, partiamo da questo, che quando si arriva al rendere pubblico il tuo disagio alcol correlato, è già successo tutto, ok? Si dice il tale da quando si è separato si è dato al bere, o si è separato perché
certo. C'era
un consumo di la famiglia è esplosa, oppure il tale da quando ha perso il lavoro, ok?
Bisogna rimettere, come dire, causa ed effetto, okay, nella giusta reazione.
Ecco. Quindi oggi le persone hanno più stimoli. Quando la famiglia apre una crisi, se riesce ad aprire la crisi un po' prima che i danni aumentino, soprattutto quelli fisici, insomma, di organi interni, insomma, organi vitali, eccetera, e allora se si riesce ad aprire una crisi quanto prima, insieme alla famiglia si può arrivare al club, arrivare ai servizi, arrivare a valutare la tua condizione.
On Jubilee Street there was a girl named Bee. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. I'm too scared to even walk on past. She used to say all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. Yeah, they ought to practice just what they preach, those good people on Jubilee Street. And here I come up the hill, I'm pushing my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain and a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love up Jubilee Streets. Look at me now. We'll be right back.
She had a little black book, and my name was written.
Ultima parte di Extra Live, siamo in compagnia di Agostino Casti, che è presidente dell'ARCAT, l'Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali, che oggi ha presentato una campagna di sensibilizzazione, fai la tua scelta, zero alcol, zero rischi, e si diceva nel fuori onda, i giovani hanno bisogno di socializzare, cercano di socializzare in qualche modo, purtroppo l'alcol e le droghe sono uno strumento di per arrivare alla socializzazione, chiaramente sono il più sbagliato, però chiaramente questo pone il tema dell'alcol e delle sostanze, delle dipendenze in un contesto più ampio di società. Voi nei club parlate con le famiglie, avete le famiglie, perché non si presenta soltanto la persona che ha il problema, ma arriva la famiglia, sì, appunto, esatto, nei club. E qual è lo spaccato che voi vedete sotto questo aspetto?
Ma innanzitutto si cerca, per chi arriva diciamo fresco, si cerca di dare attraverso le scuole alcologiche delle informazioni che poi ognuno fa sue, attraverso anche la testimonianza di chi c'è già lì e frequenta già il club da tempo e magari si è un po' formato, si è un po' fatto le ossa. La cosa è questo, il funzionamento del club è questo: ognuno deve essere messo in condizioni di sapere per capire, poi farà le sue scelte, no? Perché se tu sai che il diluente, se lo ingerisci, qualcosa ti provoca, no? E ne stai un po' lontano, poi sta a te cosa sei disposto a fare. Se tu vieni a conoscenza che l'alcol nella sua interezza è una sostanza tossicomanica e riesci a costruirti se hai avuto già un disagio e riesci a costruirti delle, diciamo, a crearti delle, come si dice, delle strategie per non ricadere in quello, perché poi a chi ha avuto un trascorso è facile anche ricadere, no? Ecco, il club aiuta in questa prima fase. Io ti formo, io club insieme con le altre famiglie, questo insieme di conoscenze, arriva una formazione, poi cosa vuoi fare? Perché ognuno poi deve essere libero di, quindi sapere per capire, scegliere e agire su quello che vuoi da te stesso.
Le famiglie come possono intervenire, come devono intervenire quando si è davanti a situazioni del,
sì,
genere?
Quando ci sono dei campanelli d'allarme che sono ben chiari su una dipendenza marcata, e questo soprattutto la famiglia si allarma quando comincia a spaccarsi qualcosa, no? E tendenzialmente, siccome tutti siamo stati, diciamola così, dei bevitori moderati, e nel nostro essere bevitori moderati cosa si faceva? Si esprimevano dei giudizi su chi trainava di chi faceva il lavoro sporco, se vogliamo così, no? Io bevo moderato, quello invece è guasto, è rotto, è ormai. Invece, grazie a chi aveva una sofferenza visibile a tutti, esiste il cosiddetto bevitore morigerato o consapevole, quando alla fine non c'è questo. La cosa è che o lo usi o non lo usi.
Non ci sono vie di mezzo.
No, e pensa a dire questo riferito all'eroina o alla cocaina. Quant'è poco, quant'è molto, hai a che fare con una sostanza. Se conosci, ti adeguerai, farai in base a quello che conosci. Se sei ignorante, ci caschi o non lo so.
Avete già avuto modo di entrare in contatto col mondo giovanile, che ancora non ha capito bene, come dire, in quale contesto mediatico si trova quando si parla di alcol?
Guarda, abbiamo fatto un'esperienza molto bella con l'ACAT zonale, che si chiama ACAT Solidarietà, che ha sede in Senorbì, un'esperienza con i ragazzi di scuola, no? della media superiore. I ragazzi colgono, hanno bisogno di notizie, hanno bisogno anche di esperienze. Molte volte è chiaro che alla fine ci si arriva a far uso di questa sostanza nell'ambiente domestico, in quella che è la tua crescita, in quella che E poi è chiaro, se alla fine, una volta che reiteri, che lo rifai, che lo, e quella condizione poi la cerchi, è come quando all'inizio fumavi perché facevi due tirate dalla sigaretta dell'amico, e poi cosa facevi? Andavi al tabacchino perché dovevi reiterare questa cosa qui. Ecco, quando dicevamo la vasta gamma di prodotti che c'è adesso, no? E cosa vuol dire? Che un giovane può iniziare anche con questi, come si chiamano, tipo alcol pops, questi che sanno di succo di frutta, no? E che hanno dei piccoli quantitativi, dei minimi quantitativi in alcol, ma c'è, ok?
E da lì si inizia.
Ecco, e se io lo rivoglio è perché mi dà una condizione, beh, le tossicomaniche, insomma, sono e così è. Non...
Grazie ad Agostino Casi, presidente dell'ARCAT. Vedremo presto, ma sì, lo metteremo anche sul sito di Radio,
sì,
X, lo,
certo,
spot, lo spot della vostra campagna. Fai la tua scelta, zero alcol, zero,
sì,
rischi.
Ci fa piacere.
Grazie per aver partecipato a Radio X. Grazie anche a Davide Cabras, che
grazie
ci ha sostenuto sempre la parte tecnica. Vi ricordo che questa puntata andrà in replica anche domani, giovedì, a partire dalle 10. E il prossimo appuntamento in diretta è sempre invece per mercoledì prossimo alle 19 su Radio X.
Extra
un programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.